Allora, Stefano, stavamo dicendo, cioè, qua ti sta piacendo a Porto Rico? Bello? Fa un po' troppo
Bellissimo.
caldo?
Puzzo tantissimo perché ero
Ottimo.
abituato al freddo invernale di Torino, sono vestito da montanaro, arrivo qua e...
Sì, però anche te ti potevi svestire in aereo, eh? Cioè, non è che devi rimanere con la camicia di flanella.
Ho fatto male le valigie e ragazzi, sono qua col dolce vita al caldo e si resiste.
Riccardo, buongiorno intanto. Sei già qua?
Fabio, ma ti sembra l'ora di arrivare questa?
Sì, mi sembra l'ora di arrivare. Sono
Sì.
in ritardo?
Beh, mi stai facendo fare una figuraccia con l'ospite, cioè, vedi un po' te, No,
io che sono
ma
sempre
non
puntuale.
c'è nessun problema, ragazzi.
Allora, a parte bestialità che vengono dette con una facilità, presentalo, almeno anche chi ci ascolta sa con chi stai perdendo il tuo tempo.
No, lo presento, siamo qui con Stefano Pavone, mio
Ciao.
grande amico e anche illustratore, illustratore a 360 gradi perché fa un po' di tutto.
Ciao ragazzi, è un onore, tra l'altro è stato bellissimo vedere l'Università di Genova, sembra di entrare in un laboratorio, in uno di quei laboratori in cui si vedono nei film. E, che dire, mi presento, parlo di Ti presento. C'è un
Aspetta.
passo prima. Intanto Riccardo l'hai portato a vedere l'Università di Genova
Eh
prima di
sì,
venire a Porto
ma
Rico?
perché c'era lo scalo Porto Rico-Genova e quindi prima di arrivare qua al Chiringuito di Baila Murena abbiamo fatto un saltino al volo, abbiamo preso il solito 18 a cui sono molto legato e poi siamo partiti.
Sì,
Ok.
l'aereo non c'era da Torino, quindi sono dovuto andare a Genova, I
ragazzi.
famosi scali
Sì,
Genova-Porto Rico diretto, no,
certo. Sì.
ormai lo fanno per noi. Ma prima di presentarti, noi abbiamo un rituale, che ormai non faccio tutta la premessa che fa Mattia, che
Ah.
uno perché lui è molto più ligio di me, un po'
Professionale.
perché ormai lo sanno la gente che ci ascolta che cosa chiediamo agli ospiti, no?
Per
Quindi,
forza.
quale specie estingueresti per salvare tutte le altre, Stefano? A te la parola.
Allora, ragazzi, è stato veramente, veramente tanto difficile, ma alla fine ho preso una decisione e sono abbastanza soddisfatto. Ragazzi, vi dico le bavose, perché allora, io sono legato a questo pesce fastidiosissimo perché da piccolo andavo a pescare in Croazia con la mia famiglia, durante le vacanze estive e quando tiravo su la canna perché sentivo che avevo preso un pesce, era grosso, si muoveva tutta la canna, appena tiravo fuori e arrivava sto pesciazzo bruttissimo che penso che sia velenoso, non so, voi questo me lo dovete dire.
Teoricamente no.
Sicuramente non si può mangiare, quindi lo dovevamo subito ributtare in mare, in teoria non lo so. E quindi diciamo che era il fallimento di quando andavamo a pescare perché volevo tirare su dei pesci che potevamo mangiare, invece quando pescavo questi pesci fastidiosissimi era perché buttavo l'amo in mezzo agli scogli in pratica.
Quindi è risentimento più
Sì,
che altro
tantissimo,
la
ragazzi.
motivazione.
Beh, però Stefano, guarda, io conosco dei ragazzi qua di Porto Rico che si chiamano Los Temos Capotos e io ti assicuro che questi ragazzi sicuramente se dovessero pescare una bavosa farebbero comunque una grande festa. Ma comunque.
Episodio 1 della prima stagione, comunque, per chi volesse approfondire
Si
questo.
parla di ciancioli.
Di ciancioli, di ciancioli.
Sì, è un palese recap, ovviamente,
Sì.
questo.
Sì,
Per forza,
usiamo
anche
questi
qua.
intermezzi per parlare del passato, perché il futuro è incerto. Vai, Riccardo,
Incerto, non si
tranquillo.
sa mai. Ma comunque, detto questo, va bene tutto, va bene la pesca, va bene le bavose, però parliamo un attimo del tuo percorso, Stefano, cioè come sei arrivato a fare l'illustratore, a fare questo bellissimo lavoro, a mio parere.
Allora, come sono arrivato? Sicuramente appena ho finito gli studi non pensavo di poter iniziare a studiare come illustratore o comunque almeno a lavorarci. Infatti, appena ho finito il liceo, ho fatto il classico linguistico, come tantissimi ragazzi non sapevano che cosa fare, come lavoro. Quindi mi sono ritrovato a fare il venditore, ragazzi, a porta a porta. È stato un lavoro che io ritengo bruttissimo. Mi sono trovato malissimo e mi sono reso conto che non era per niente quello che volevo fare nella vita. E mentre stavo lavorando, tra l'altro, mi sono trovato un ragazzo, un fumettista che è diventato anche abbastanza conosciuto, un insegnante della scuola comics di Torino, che è Albe Ilongo, che quando l'ho preso come cliente per, diciamo, io lavoravo per delle onlus, e lui mi ha detto che faceva il fumettista e mi si sono brillati gli occhi perché ovviamente un ragazzo di 26 anni che fa quel lavoro è pensavo che non potesse nemmeno esistere. E quindi mi ha illuminato, mi ha detto che aveva studiato alla Comics di Torino, che è un'università privata dedicata all'arte, all'illustrazione, al fumetto e a tante altre materie. E allora niente, ho iniziato, ho deciso di intraprendere questo percorso. Tra l'altro avevo anche sentito la ragazza di Dario Moccia, Agnese Innocente, perché lei, appunto, anche lei è un'illustratrice fumettista e mi ha detto che aveva anche lei fatto la Comics a Firenze. E quindi niente, mi sono buttato, ho mollato il lavoro e ho iniziato a studiare illustrazione tradizionale, quindi non digitale, quindi matite, ho imparato ad usare il pennello, tutte le varie tecniche tradizionali. E dopo 3 anni mi sono specializzato al Master di Ars in Fabula a Macerata, specializzato nella illustrazione per l'infanzia, che era, diciamo, bello, l'ambito da cui partire. Sì.
Però tu la passione per il disegno ce l'hai sempre avuta?
Sì, esatto, bravissimo. Io sin da piccolo ho sempre disegnato, okay. Io e mio fratello gemello, che adesso vi metto questa pulce e poi dopo ne riparleremo.
Intervisteremo anche lui.
Ecco, sì. Esatto. Noi da piccoli disegnavamo le storie di Topolino, ambientavamo le nostre storie, la nostra famiglia in questa topolinea rivisitata, quindi mio padre aveva il naso di Topolino, mia madre magari aveva il becco di Paperino e niente, d'estate anziché giocare con gli amici in spiaggia noi ci buttavamo in camper dopo aver pescato bavose.
Ok, quindi già pieni di risentimento.
Esatto, ci buttavamo in camper, iniziavamo a disegnare niente, da lì ho sempre disegnato, anche a scuola, al liceo, anziché prendere appunti c'erano delle poesie, le illustravo e riuscivo, diciamo, a ricordarmi meglio i concetti. Poi ovviamente non ero afferratissimo,
però... la cosa delle poesie illustrate è bellissima. Questa devo dire che è veramente veramente bella.
Sì. Sì, c'era una mia professoressa di italiano che era un'interrogazione su Dante, non mi ricordo esattamente quale fosse la materia, se era la Divina Commedia, se era tutta la sua letteratura. Avevo parlato di un dettaglio all'interno di una poesia che neanche lei conosceva, perché appunto era stato scritto, io l'avevo disegnato, parlava di un albero, mi ricordo che c'era un uccellino, quindi avevo disegnato tutta questa scena e lei era rimasta colpita. Poi ho preso 6, cioè non ho preso 10 lode, ovviamente, però...
Ma ci piace, ho capito che solo perché non era un'interrogazione di solo perché non era un'interrogazione di disegno.
Sì, esatto. Sì, sì, ovviamente il disegno, ero tranquillissimo da quel punto di vista.
E senti un attimo, quindi adesso tu fai l'illustratore, ok? Quindi sei un illustratore.
Sì, faccio...
E adesso vai tranquillo, e?
Sì, no, adesso sto facendo l'illustratore, mi sto specializzando anche per fare gli sfondi per cartoni animati, okay. Disegnare i personaggi e gli oggetti di scena dei cartoni animati, mi sto specializzando anche un pochettino sull'illustrazione, quindi per le enciclopedie, anche per gli animali. Diciamo che l'illustrazione, ragazzi, è un ambito così, è un campo così vasto che ha tantissime materie, okay. Diciamo tantissimi campi.
E settoriali. Anche,
esatto.
Come cosa?
Io sono partito dall'illustrazione per l'infanzia, avevo iniziato a fare anche quella editoriale, quindi libri per ragazzi o libri per adulti, le copertine insomma, poi le enciclopedie per animali, e adesso mi sto spostando anche un pochettino sull'animazione 2D. Questi sono i temi, i campi in cui voglio lavorare.
Quindi sei in continuo movimento, proprio come il mare, Stefano. E direi che con questo meraviglioso incipit Fabione ti può fare una domanda.
Certo, perché per quanto possa essere banale come domanda, da cosa trai le tue, chiamiamole ispirazioni, o comunque i tuoi soggetti, le tue idee? Sono anche molto legate alla natura, quindi, da quello che mi stai dicendo.
Sì, assolutamente sì. Diciamo che i soggetti principali dei miei disegni sono sempre animali. Allora, questa è una bella domanda. Io non sono sicuro di darti la risposta corretta, ma penso a questo. Io sono un ragazzo di città. Vivo a Torino, vivo nella città tra tantissime persone, quindi tutto il contesto marino e non solo, comunque le montagne, le colline, le pianure, tutto il mondo che ruota attorno a questi ecosistemi, quindi le piante, gli animali, io li vedo sempre come una cosa lontana dalla mia vita, una cosa super esotica. Quindi quando io voglio disegnare, voglio staccarmi dalla mia realtà e iniziare a rappresentare un qualcosa che è distante dal mio mondo quotidiano, purtroppo, perché sono un amante della natura e
guardo un sacco di documentari, leggo un sacco di enciclopedie, però per me è fantasy, ragazzi. Cioè,
certo, certo. Città,
appena vedi un documentario dici, ah, è vero che esiste anche questa roba sulla Terra, che tra l'altro è il 90% delle cose che avvengono sulla Terra, noi non le sappiamo, perché siamo abituati a vivere nella stessa via, andare nello stesso ufficio, andare nello stesso ristorante tutti i giorni.
Certo, quindi oltre che ispirazione è proprio anche un modo per fuggire dalla città, praticamente, che è il tuo mondo di base, esatto. Dove vivi. Molto bello, sì. Molto molto bello.
Sì, sì, sì.
Non sono sicuro che questa sia la risposta, però penso che al momento le sensazioni che mi trasmettono quando disegno sono queste. Quella di staccarmi dalla realtà in cui vivo e lasciarmi trascinare dalla bellezza di questo mondo che purtroppo non conosciamo, almeno non le persone di città. Poi ho iniziato anche ad entrare nel mondo degli animali perché ho letto, guardavo un'enciclopedia da piccolo, questa enciclopedia con tutti questi animali, non so perché ero appassionato anche dei nomi scientifici.
Ok, questo è particolare, questo è particolare.
Non so perché, non so il motivo, ad esempio il mio animale preferito era il ghepardo e mi ricordo che a 8 anni mi ricordo che si chiamava una cosa tipo Acinowix iubatus, una roba del genere. Ed è incredibile perché per me è una cosa normale, perché è mia, però in effetti non è così tanto normale. Forse è per quello, io sono sin da piccolo appassionato degli animali e poi mi sono avvicinato al mondo marino e soprattutto ai cetacei. E ciao ragazzi.
Ma io ti voglio chiedere una cosa, visto che hai detto che l'arte, comunque il disegno è settoriale, no? Come mondo, sì. Hai detto ci sono varie specializzazioni o cose. L'illustrazione naturale, o comunque quella che prende come soggetti appunto animali, paesaggi naturali, okay. È un settore a sé, o comunque ha un mondo a sé?
Allora sì, assolutamente sì, ed è un mondo super affascinante. Ma quello che diceva Ricky, fuori onda, è secondo me un mondo che pochi conoscono e soprattutto dove gli autori non riescono a farsi vedere bene quanto autori per libri per ragazzi, libri per editoriali, per magazine, perché tendenzialmente i disegni sono iperrealistici, quindi bisogna essere molto fedeli alla realtà e quindi di conseguenza i disegni sono poco autoriali e tendenzialmente sono anche didascalici, però non vuol dire che sono più brutti, anzi, certo. Sono super affascinanti ed è, anzi, quando un autore si riesce a far a torreggiare sugli altri autori in questo campo, vuol dire che ha una marcia in più rispetto agli altri.
Bello, bello, molto molto bello. Mi piace come sta uscendo questo episodio.
Un po' guilty pleasure per me, perché stiamo riuscendo a parlare di arte a 360 gradi, quindi bellissimo. Però proprio perché stiamo riuscendo a parlare di arte a 360 gradi, nelle tue ispirazioni sicuramente ci sarà anche qualcosa a livello di videogiochi magari, oppure di qualcosa di letteratura, oppure no?
Sì, ragazzi, appunto il disegno è il risultato finale di un processo creativo che ogni disegnatore ha, ovviamente, come un regista ce l'ha per un film, eccetera, eccetera. E io sono fortemente ispirato dalla letteratura, dal punto di vista, se stiamo parlando del tema marino, soprattutto. Io sono, non so perché, sono tantissimo legato ai romanzi di avventura di fine 800, di inizio 900, quindi La ballata del vecchio marinaio, di Moby Dick, del vecchio e il mare. Adesso ho appena finito di leggere il libro, l'unico romanzo di Edgar Allan Poe, che si chiama Le avventure di Arthur Gordon Pym, che ho scoperto essere stata l'opera che ha gettato le basi per questi racconti di avventura in mare. Jules Verne, Melville, Conrad hanno preso spunto da questo libro, che tratta tematiche del mistero, dell'ignoto, della pazzia. E tra l'altro anche Lovecraft, nel libro che sto leggendo, che è Le montagne della follia, ipotizza un ipotetico sequel di questa storia che aveva raccontato Edgar Allan Poe. E le tematiche sono molto comuni, appunto. Non so come mai si parli sempre di qualcosa che non si conosce, forse perché il mare è vastissimo, è buio, è nero, ci sono precipitazioni, ci sono piogge violentissime, tormente, uragani, ci sono creature, gli abissi, non si sa assolutamente niente, quindi secondo me è un bel campo per i narratori, per parlare di cose mondiale più o meno fantasy, ma cercando di rimanere sempre nel tema più realistico possibile. Questo è per la letteratura, poi ci sono anche tutti gli altri campi, se vuoi vado avanti.
Mi fa sorridere solo un attimo, devo fare un piccolo intervento a gamba tesa, come di nostra prassi, perché recentemente è passata di qui la professoressa Rivaro, dove abbiamo parlato di Antartide, e diciamo che alle Montagne della Follia e anche Arthur Gordon Pym, queste due opere trattano in maniera un po' trasversale i primi grandi viaggi e le prime grandi spedizioni in Antartide, e quindi diciamo hai rinfrescato un attimo questa situazione di Porto Rico molto calorosa dove sto incominciando a sudare, e portando un po' di fresco con questi due racconti molto molto apprezzati.
No, mi piace molto la cosa che il disegno o comunque le illustrazioni prendono ispirazione da tantissime altre fonti, come possano essere appunto la letteratura, come hai appena detto tu, che non è disegnata ma è cioè dei racconti possono ispirare poi dei disegni o delle illustrazioni, e questa è una cosa che mi affascina tantissimo, questo aspetto.
Sì, assolutamente sì, anche perché noi stiamo parlando del disegno, e il disegno appunto non è soltanto lo schizzo, c'è tantissimo flusso di coscienza, tantissime ispirazioni che permettono di creare il disegno. Poi magari io guardo tantissimi artisti, disegnatori, illustratori che mi e prendo magari spunto da come usano la matita, da come usano il tratto, da quali colori usano, però soprattutto dal punto di vista artistico, creativo, io sono tanto legato alla letteratura, tantissimo ragazzi ai videogiochi, ho praticamente finito questo videogioco che si chiama Dredge, che ragazzi ve lo consiglio, dovete giocarci assolutamente, è un gioco indie dove c'è un pescatore, noi siamo un pescatore, bisogna pescare questi pesci in questo mondo ambientato agli inizi del Novecento per andare avanti, ma ci viene detto che di notte si manifestano degli eventi stranissimi che portano alla pazzia, si generano delle aberrazioni nei pesci, quindi magari un tonno pinna gialla si trasforma in un tonno enorme con 8 pinne, con degli occhi pieni di sangue, non si capisce quale sia la causa, ed è fortemente ispirato a tutti questi romanzi di cui io vi ho parlato. Quindi, come vi dicevo prima, non è solo il disegno, come un regista, come anche un produttore, uno sviluppatore di videogiochi, prende ispirazioni da tante altre fonti, perché Dredge è l'esempio più concreto ed eloquente, ma anche per dire, per un film che io adoro, che penso che sia il mio film preferito, The Lighthouse di Robert Eggers.
Ok, spettacolare.
Spettacolare, sì, ragazzi, interpretato da William Dafoe e Pattinson, hanno creato qualcosa che non avevo mai visto, hanno riportato dei fatti avvenuti agli inizi del Novecento su un'isoletta, e qua di nuovo ritornano le tematiche dei mostri, del mare, dell'incognito, della paura, della follia e soprattutto delle leggende marine, quindi le sirene, le creature che popolano gli abissi.
Il mare si presta molto bene a questo genere, sì, di cose, sì, al mistero, all'incognito,
alla mitologia,
sì, esatto.
E io proprio per cavalcare questo onda di flusso di coscienza non posso che interromperti un attimino per farti un'altra domanda sempre legata all'arte e poi fare una piccola pausetta e quindi parlare di musica, e quindi in particolare parlare della canzone che ti lega al mare in qualche modo, o un momento particolare che hai vissuto al mare. C'è qualche canzone, c'è qualche artista?
Allora sì, la canzone si chiama Unicorn dei Gojira. I Gojira sono un gruppo metal francese che sta diventando, o comunque è da qualche decennio che è sul pezzo, sono tra gli artisti metal più ascoltati al momento, e tra l'altro hanno anche aperto alle Olimpiadi in Francia, a Parigi. E la canzone si chiama Unicorn, è una canzone strumentale che fa da transizione tra due pezzi, è una base super leggera, molto eterea, con il sottofondo il canto di una megattera. E quando l'ascoltai per la prima volta, si parla di quasi 10 anni fa più o meno, mi sono innamorato di questa canzone perché evocava appunto tutto il tema marino, tutta la solitudine che potrebbe vivere un misticeta in generale, questo animale enorme che vaga per l'oceano da solo alla ricerca magari di qualcuno. È molto poetico, e sono sicuro che questa canzone mi abbia avvicinato al mondo dei cetacei. Sono praticamente certo. Ovviamente in quest'album poi ci sono anche altre canzoni attorno alle balene, perché nella cover è raffigurata una megattera bianca, come se fosse un Moby Dick, però nei panni di una megattera anziché di un capodoglio, rivisitato in chiave metal, diciamo. E la loro canzone più famosa si chiama Flying Whales, quindi balene che volano, e parla, tutto l'album ruota attorno a queste balene che si spostano da un pianeta ad una stella. È molto allegorico, è molto evocativo, ragazzi, dovremmo parlarne per 20 minuti di questa canzone almeno, però fondamentalmente il concetto è questo.
Posso solo dire una cosa, godo, cioè,
pensavo calcio.
No, questa volta non dico calcio, però direi che possiamo andare in pausa, sono felicissimo.
Andiamo in pausa.
Ragazzi, mi sentite? Fabio, prova a parlare.
Mi senti?
Sì, Ricky?
Stai, mi senti?
Ok, siete tutti a destra, ma io sono in centro. Com'è possibile? Le cuffie hanno qualche problema?
No, a dire queste cose, Stefano, sinceramente non è che mi vada più di tanto, quindi io direi di riprendere l'episodio.
Queste sono le cuffie che date agli ospiti, quindi...
Senti, allora già Unige Radio ci ha fornito tutta l'attrezzatura perfetta, che comunque noi, cioè, stiamo allestendo tutto su una spiaggia, siamo comunque in un ciringhito. Quindi...
Sì, sì, senza matite, senza un foglio di carta. Bello, bellissimo il caldo, il sole.
Vabbè, paghi la vista.
Scusa.
Vabbè, la morena si paga la vista.
Come posso fotografare questo momento senza un pezzo di carta?
Ci sono i tuoi occhi per fotografare questo.
Riccardo, andiamo avanti che siamo già andati lunghi prima.
Vabbè, no, a parte gli scherzi, ragazzi, non sono quell'artista che si mette a disegnare in un parco, inizia a disegnare persone. No, cioè, con tutto il rispetto, ragazzi, non sono quel tipo di persona.
Altro dissing a Baila Morena.
Si continua con i dissing e direi di continuare anche, tornando un attimo a parlare di illustrazione naturalistica, perché comunque da grande fan delle illustrazioni, del mondo delle illustrazioni e dell'illustrazione naturalistica, non posso che non nominarti un artista come Haeckel, che... una persona estremamente eclettica, biologo, filosofo, illustratore, e le sue illustrazioni ogni volta che le vedo trasudano di una potenza scientifica incredibile, mi emozionano tantissimo.
Sono
però
perfette.
Non so, è come ritrovarsi davanti a qualcosa che sì, mi comunica, sta parlando, però è quasi fatto per un pubblico scientifico, non lo so, è come quasi che non ci fosse un'anima dietro quella comunicazione, quell'immagine. Tu hai ovviamente sicuramente altri artisti da consigliare, magari più...
No, allora, ritornando su di lui... Secondo me, appunto, quello che avevo detto all'inizio riguardo l'enciclopedia e le illustrazioni per l'enciclopedia è abbastanza difficile personalmente, poi magari chi è molto più afferrato in questo campo riesce a riconoscere, però le illustrazioni sono didascali, che sono iperrealistiche, sono bellissime ovviamente, però magari sono destinate ad un pubblico più specifico, che sono magari gli scienziati o gli appassionati, ma non un pubblico vasto, quindi bambini, ragazzi, insegnanti, eccetera eccetera. Ad esempio, io ho scoperto una collana di enciclopedie disegnata da Emmanuel Ciucuriel, mi sembra che si chiami, edito da Ippocampo, che ha uno stile molto fresco, perché ovviamente cerca di disegnare e parlare ai ragazzi. Poi questo libro lo possono leggere tutti, perché è molto semplice e tratta di tematiche abbastanza approfondite, ed è molto interessante perché unisce lo stile classico accademico dell'inchiostro con lo stile ad acquerello molto fresco, che sta molto bene con le illustrazioni per l'infanzia. Quello secondo me è una bella collana che, ragazzi, vi consiglio. Ci sono diverse enciclopedie sulle montagne, sulle piante, sugli animali marini, e dovreste buttarci un occhio.
Ok, ma senti un attimo, tu sei ospite da noi, nel senso, oggi siamo contentissimi, ma tu dei figuri che danno le voci a Baila Morena li conoscevi già? Perché tu Riccardo, a parte, beh, Riccardo siete amici, ma anche Tommaso Dell'Icarri lo conosci già. Perché? Dici perché conosci già queste due persone di dubbio gusto.
Ma allora, non le ho scelte, perché sennò non le avrei scelte. No, non è vero.
Oh, sagge parole.
Io le sposerei entrambe all'istante. No, abbiamo un amico in comune e niente, abbiamo scoperto che abbiamo un sacco di cose in comune. Loro volevano, necessitavano di un illustratore per i loro studi, e io quando li ho conosciuti mi sono reso conto che avevo bisogno di loro. E quindi, dato che non avevamo al momento un progetto fisico, abbiamo iniziato a sperimentare un po' e a buttarci, a provare a collaborare, perché usando, diciamo, sfruttando un art challenge di giugno, che era stata lanciata da una pagina australiana che si chiama For Planet Ocean, mi sembra.
Yes.
E questa art challenge, diciamo che era stata fatta per il giorno mondiale dell'oceano, che appunto si tiene a giugno, e c'erano delle scadenze. Ogni settimana c'era un tema dove bisognava parlare di qualcosa inerente all'oceano. Abbiamo colto la palla al balzo e loro scrivevano, parlavano e io illustravo.
Sì, io vorrei chiedere pubblicamente scusa a Stefano, perché l'abbiamo torturato durante quei giorni a scrivere. Praticamente era una relazione epistolare di messaggi audio, chiamate infinite, messaggi chilometrici di Tommaso che sembravano estratti dai Vangeli praticamente, dove gli spiegavamo tutte le cose da illustrare. Però diciamo ha fruttato questo lavoro.
Però sulla tua pagina Instagram si possono vedere tutte queste illustrazioni, no? che hanno fatto. Perché erano veramente veramente belle, andatela a vedere.
Pagina Instagram che si chiama?
Stefano Pavone.illustrazioni.
Ci ha pensato però.
Sì, lui ci ha pensato.
E che altro? Beh, ho fatto un'altra collaborazione, purtroppo non con voi. Ho fatto con un altro scienziato, per così dire, un divulgatore scientifico, che è Zosparco, Willy Guasti. Ragazzi, è stato molto molto bello. Ho collaborato con il mio fratello gemello che citai all'inizio.
Esatto.
Perché lui è un animatore, fa disegni in 2D, cartoni animati, e io invece collaborando con mio fratello facevo gli sfondi, oppure disegnavo le immagini pop-up tra virgolette. Quindi quando magari Willy nel suo video parlava di un dinosauro specifico, io facevo l'illustrazione di quel dinosauro. È stata una collaborazione che è durata 6 mesi, bellissima. Lui è super disponibile, gentile, tutto grazie a Studio Quark, che è lo studio presso cui io e mio fratello stiamo collaborando, che si è appena lanciato e cerca di utilizzare contenuti eco, cerca di parlare di quanto sia importante rispettare l'ambiente. È uno studio di animazione e grafica, diciamo, attivista, naturalista, ecco.
Bellissimo,
molto
bellissimo.
Molto bello. Tra l'altro Zosparkle è particolarmente, cioè probabilmente qualcuno lo conosce anche già, perché è piuttosto famoso Zosparkle. Però comunque, nel caso, se andate a vedere i suoi video, anche molto attivo anche su Instagram, sì, ad esempio, sì, sì, potrete vedere delle illustrazioni di Stefano, quindi.
Assolutamente sì.
Recuperate anche questo video.
E i miei sfondi dei cartoni animati.
Gli sfondi dei cartoni animati. Che dire, Riccardo, siamo arrivati, Fabio, a quel momento lì.
Io incomincio a avere caldo e incomincio ad avere un po' di secchezza delle fauci.
Vabbè, chiamiamo il cameriere, almeno iniziamo a ordinare.
Visto Giacomino oggi, no? Che faceva il turno.
Sì. Chiamiamo Giacomino. Noi, solito, quindi sì. Stefano, chiediamo a te che cosa ordini.
Si va di Negroni, via.
Così, proprio diretto.
Sì, avevo provato il mirto, mi piaceva tantissimo il mirto, era bello dolce, lo prendevo sempre come, diciamo, liquore, però adesso lo odio alla follia, voglio un Negroni e basta.
Non c'è problema, non c'è problema.
Siamo forniti di qualsivoglia bevanda. E grazie per essere stato con noi, Stefano.
È stata una bellissima chiacchierata.
E noi salutiamo il nostro pubblico.
Huelva's pronto!
Ottimo.
Armonizzato.